In altre parole.
Sono le 8:18. State ascoltando Rete 2 in compagnia di Andrea Fazioli e per la nostra rubrica, per la nostra conversazione quotidiana questa settimana abbiamo come ospite Valeria Palumbo, che saluto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
Oggi vogliamo parlare di guerra, non solo di guerra, perché quando si parla di guerra si parla sempre anche di pace. Il tema torna nella storia dell'umanità e per fortuna ogni volta che torna la guerra torna anche la prospettiva almeno della pace. Ma è un destino inevitabile. Mi viene in mente una battuta di dialogo della Tregua di Primo Levi, il libro in cui racconta il suo ritorno a casa dopo la permanenza nel campo di concentramento. A un certo punto, parlando con un saggio suo compagno di avventura, il protagonista dice: ma la guerra è finita, non dobbiamo più ragionare secondo le dinamiche di guerra. E questo Mordo Nahum risponde memorabilmente, secondo Primo Levi: guerra è sempre. Ecco, guerra è sempre, Valeria Palumbo.
Ma guarda, questa è una tesi che nel tempo hanno sostenuto in molti, ultimamente è appena uscito un libro che si chiama Guerra e natura umana, le radici del disordine mondiale, edito dal Mulino, e l'ha scritto Gianluca Saduin Bordoni, che sostiene proprio questo, cioè l'inevitabilità della guerra quasi connaturata a questa specie, devo dire senz'altro piuttosto aggressiva, che è l'Homo sapiens e quindi in qualche modo inestirpabile. Però, contro questa idea nel tempo si sono schierate molte persone, devo dire moltissime donne. Tu considera che sui 105 premi Nobel per la pace che sono stati assegnati, 16 sono andati alle donne, ed è una percentuale altissima perché, come sai, le donne soprattutto in campo scientifico non sono state premiate nonostante i loro risultati. Qual è quello che si oppone al principio? Beh, ma è l'Homo sapiens che è aggressivo. Si oppone il fatto, ma molte cose che l'Homo sapiens ha fatto nel tempo, dal cannibalismo al fatto di risolvere con sacrifici umani le paure della natura, sono state via via sostituite dalla cultura. Cioè la grande capacità dell'Homo sapiens non è quella di sottostare ai suoi istinti, bensì quella di riorganizzarsi, anche perché gran parte della storia umana, questo dobbiamo dirlo, è invece una storia fatta di scambi e di commerci. Noi tendiamo a raccontarci la storia, e questo io credo che sia uno dei motivi per cui poi la guerra rimane in vigore, tendiamo a raccontarci la storia come una successione di guerre, potremmo anche raccontarla invece come una successione di scambi commerciali e culturali.
Sì, bisogna dire che l'idea, per esempio, del sacrificio è ben presente ancora nella religione. La religione stessa, per esempio, cristiana, è basata sul sacrificio, ma non più naturalmente sul sacrificio umano. Si è fatta un'evoluzione anche nel pensiero, nella presa di coscienza religiosa. E bisogna dire che a livello simbolico esistono delle forme di guerra, come lo sport, per esempio, o il gioco, che sono da sempre una sorta di guerra per procura. Forse l'evoluzione culturale potrebbe portare verso questo, una cosa che mi è venuta in mente così, quindi a una sorta di rimanenza simbolica della guerra, ma non più la guerra effettiva, o veramente questa è un'utopia?
Ma sai, io torno adesso dalla Grecia, ho fatto un giro per i posti sia micenei che classici, e a Delfi a Olimpia questo succedeva, nel senso che si tentava, poi dopodiché i greci invece di guerre ne hanno fatte molte, però avevano capito che, appunto, come dici tu, lo sport e i riti collettivi possono aiutarci a sublimare e a risolvere i conflitti in altra maniera. E d'altro canto la diplomazia anche per questo è nata. Devo dire, di fronte all'evidenza che le guerre poi alla fin fine non risolvono proprio niente, nel 1905 la prima donna ad aver vinto un premio Nobel per la pace, che era la baronessa austriaca Bertha von Suter, scrisse in Giù le armi, che è un'opera del 1889, proprio questo, cioè si può fare a meno della guerra, e considera che nel 1889, quando lei scrisse il libro, ancora non si erano visti gli orrori della prima e della seconda guerra mondiale, che tutti in qualche modo avevamo sperato servissero almeno a rendere evidente che la devastazione non è un modo per portare, come dire, avanti le nostre istanze.
Ecco, c'è, a parte il fatto della guerra, c'è comunque qualche cosa nell'animo umano, che sia maschile o femminile, che tende verso il male. Questo basta vedere dei bambini che giocano fra di loro quando dovrebbero essere ancora innocenti, e quando un bambino può rubare il giocattolo all'altro bambino lo fa. Quindi effettivamente la tendenza al male sembra qualcosa di connaturato. Vuol dire che magari questa tendenza al male dovrà comunque rimanere, perché siamo fatti così, ma potrà almeno liberarsi di questo vasto eccidio, di questo male su scala generale che è la guerra, non diventando buoni, ma comprendendo con la ragionevolezza l'inutilità della guerra.
Beh, a parte il fatto che noi correggiamo quasi tutte le tendenze dei bambini, quindi non si capisce perché non dovremmo correggere anche l'aggressività. Io credo che si possa fare. È uscito adesso un altro libro molto interessante, si chiama Fuori la guerra dalla storia e l'ha scritto Lidia Menapace. Lidia Menapace è stata una delle principali politiche femminista, cattolica, era cresciuta nella Democrazia Cristiana e poi però è stata tra le fondatrici del Manifesto. Beh, lei in realtà si chiamava Lidia Brisca, aveva sposato un Menapace, si è tenuta il cognome proprio perché aveva la parola pace dentro e poi il fatto di menare la pace, di portare la pace. Quello che lei diceva, iniziamo per esempio a cambiare il linguaggio. In questo libro che è edito dall'Enciclopedia delle Donne, che raccoglie i suoi scritti, lei a un certo punto dice: prendete proprio il nostro linguaggio, quanto è guerresco, quanto è pieno di strategia, di tattica, di schieramenti, di guerra, di battaglia, anche quando parliamo del cancro. Beh, se noi iniziassimo a cambiare il linguaggio, forse potremmo poi cambiare anche il modo di rapportarci con gli altri. E poi lei contestava, e questa è un'altra cosa molto interessante, ma che cos'è esattamente la guerra? Perché in realtà, se ci pensiamo, è un omicidio di massa e quindi nel tempo ci siamo affannati a tentare di definirla e di definire anche che cosa sia una guerra giusta o una guerra ingiusta. E lì veramente, come dire, l'aggettivo giusto accanto alla guerra, io credo che faccia un po' orrore a tutti, lo abbiamo visto anche negli ultimi conflitti. Putin è assolutamente convinto di aver attaccato l'Ucraina per ragioni giuste, Israele è assolutamente convinto di star sterminando la popolazione di Gaza per giusti motivi di sopravvivenza. Quindi, voglio dire, anche riflettere su il modo con cui, arrampicandosi un po' gli specchi nel corso dei secoli, abbiamo tentato di giustificare la guerra, servirebbe forse a dire: forse è arrivato il momento per aprire gli altri ambiti. Dopodiché, ripeto, è vero, hai ragione, l'aggressività fa parte dei primordi dell'umanità, ma anche dei primordi dell'umanità, o almeno di un periodo, diciamo così, no, più storico, fa parte la riflessione. Io penso già a tutto il teatro greco, penso ad Euripide, penso all'Ecuba, alle Troiane, a quanto Euripide abbia ragionato sulla guerra e, guarda caso, ha affidato proprio alle donne la riflessione sulla inutile crudeltà della guerra. Dopodiché la dea della guerra, appunto, era donna dell'antica Grecia ed era Atena.
Bisogna dire che se nell'essere umano c'è la tendenza al male, all'aggressività, c'è anche la capacità di compiere un gesto di bene, magari anche in mezzo al nulla, in mezzo ai massacri, in mezzo al male, quando nessuno se l'aspetta. Il bene gratuito appartiene anche all'umanità. Questo forse può consentirci di sperare, perché stiamo parlando dell'inutilità della guerra, della possibilità che l'essere umano possa liberarsi della guerra in un'epoca dove tutto porta a pensare il contrario. In altre epoche abbiamo sognato questo scenario. Oggi invece si parla appunto di terza guerra mondiale a pezzi, e questo sembra ancora più utopico rispetto anche solo a 10, a 15, a 20 anni fa.
Devo dire che noi vediamo molta guerra adesso, la guerra poi c'è sempre stata nel passato, non è che in questo momento ci siano molti più conflitti che in passato, lo vediamo molto di più perché ovviamente i mezzi di comunicazione sono più sviluppati. Nellie Bly, che è stata una grandissima giornalista americana, nel primo conflitto mondiale seguì il fronte della Galizia ed è stata una delle prime a mandare delle corrispondenze anziché eroiche, come facevano di solito gli uomini, delle corrispondenze in cui descriveva la prima cosa di cui morivano i soldati, cioè le malattie. E a un certo punto chiede a un medico dell'ospedale, dove è andata a guardare che cosa succede dei feriti: ma com'è possibile che i capi di Stato, vedendo tutto questo, lo accettino? E il medico risponde: è perché non lo vedono. Ora, è una versione anche un po' ottimista, nel senso che considera il fatto che se tu sai e vedi, allora non commetterai più un atto così estremo, e se ci pensi è anche il senso del giornalismo, facciamo i giornalisti per raccontarla nella speranza che non avvenga più. Forse non è così, però a me resta il dubbio che chi comanda e chi ordina le guerre in realtà non le veda poi e non veda lo sfacelo che procurano.
Sì, e anche chi poi partecipa alle guerre, quando torna, la vede in una maniera diversa. E basti pensare alla prima guerra mondiale, all'entusiasmo di chi si arruolava e poi, quando si trovava nell'immenso massacro delle trincee, si rendeva conto che la guerra era molto più sporca e ideale di come si pensava. E è anche vero che però la guerra può lasciare delle cicatrici che poi portano a commettere altra violenza.
Guarda, questa è una tesi che per prima, ancora una volta, disse una donna, ed era la contessa di Castiglione. Virginia Oldoini, che è stata una spia, ma anche una politica italiana, quando la Prussia sconfisse nel 1870 la Francia, scrisse al cancelliere tedesco Otto von Bismarck e gli diceva: avete vinto, non c'è dubbio sul fatto che avete vinto e l'Europa è coperta di cadaveri, tanto che non c'è nemmeno la possibilità di piangere, ma non stravincete perché pianterete in qualche modo il seme dell'odio che durerà nelle generazioni. Aveva assolutamente ragione, perché invece i prussiani vollero strafare e poi abbiamo avuto la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale, nate entrambe in qualche modo dal conflitto irrisolto tra la Francia e la Germania. Questi anni di pace tra la Francia e la Germania forse fanno pensare invece che si possa trovare una soluzione alternativa e lavorare insieme.
Speriamo dunque che il parlare di pace affretti la pace. Anche questa è una speranza. Noi stamattina abbiamo tentato di farlo, abbiamo parlato appunto di guerra, ma in realtà per parlare di pace, per disegnare la pace come prospettiva futura. Grazie Valeria Palumbo, ci risentiamo domani mattina. Buona giornata e grazie per essere stata con noi anche oggi.
Grazie a voi, grazie a tutte e a tutte, buona giornata.
Rete 2.